Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
A ripensare i classici, un'operazione difficile, talvolta impossibile, a volte invece sorprendente e fruttuosa, sia che siano classici letterari o persino politici. Riletture da meditare. Ecco un compito che questo numero della domenica propone ai lettori. Questa è Start del Sole 24 Ore di domenica 7 aprile e buona domenica da Stefano Salis. Voglio portare dunque due riletture, due personaggi alla vostra attenzione, niente meno che Lucrezio e Gramsci. La nostra epoca è stremata e la terra, spossata dai parti, genera a stento piccoli animali. Lei, che aveva generato tutte le specie, è dato alla luce fiere dai corpi giganteschi. Tutte le cose a poco si estinguono e, stremate dal lungo cammino della vita, si avviano verso la bara. Troppo forte la tentazione di scorgere in questi versi del De Rerum Natura di Lucrezio i toni della profezia con 2000 anni di anticipo, se è vero che negli ultimi 40 anni l'attività umana ha causato la scomparsa del 60% di mammiferi, rettili, pesci e uccelli presenti in natura. Così attacca il suo articolo Pietro del Soldà nella copertina del domenicale del Sole 24 Ore di oggi in edicola. Ma non di profezia ecologica si tratta, bensì, letteralmente, di apocalisse, cioè di svelamento della verità nascosta di ogni tempo storico, del presente e dei suoi contemporanei, cives romani del primo secolo a.C., destinati a interpretare la realtà secondo i canoni fuorvianti di una cultura repubblicana moralmente in crisi, ma pure di tutte le altre epoche, compresa la nostra, segnata da una globalizzazione malandata e naturicida, scrive Del Soldà. L'Apocalisse non anticipa cose che oggi non sono e che un giorno verranno, bensì apre gli occhi sulle cose che già sono, qui e ora, il cui annuncio tuttavia suona sconcertante e inaudito. Novum, perché sono nascoste dal velo ingannevole del notum, dalla tradizione, del mos maiorum, di apparati politici e culturali che sulla rimozione di quelle res nove basano la propria egemonia. L'ultimo libro del latinista Ivano Dionigi, l'Apocalisse di Lucrezio, è questo di cui parla Del Soldà, è un formidabile atto d'amore frutto di un corpo a corpo durato una vita intera col misterioso e rivoluzionario Tito Lucrezio Caro, il poeta e filosofo nato forse a Pompei o a Ercolano intorno al 94 a.C. e di cui nulla altro sappiamo, formatosi sul pensiero di Epicuro, ma in realtà eterodosso anche nei confronti di quella sua dottrina. Destino enigmatico quello di Lucrezio. Nessuno tra i suoi contemporanei, ad eccezione di Cicerone, menzionò mai il suo nome, né i sei libri del suo capolavoro in 7415 esametri. E un sostanziale oblio proseguì in età cristiana, pensateci, per oltre un millennio, fino alla sua riscoperta, a metà del XV secolo, da parte dell'umanista Poggio Bracciolini. Da quel momento in poi, continua Del Soldà, il poema divenne un riferimento per i moderni, ispiratore della pittura di Botticelli, dell'imminente rivoluzione scientifica, letto e ammirato da Machiavelli, Giordano Bruno e poi da Goethe, Leopardi, Einstein. In virtù della sua passione per la scienza, della natura, per quel suo sentire cosmico e razionale e per la spietata forza critica che con la grazia eccelsa dei suoi versi non fa sconti a nessuno, l'ateo Lucrezio, spiega con grande chiarezza Dionigi, smaschera le poderose sovrastrutture che l'umanità ha costruito al fine di difendersi dall'impatto con la verità della natura. La politica, il progresso, la religione e persino l'amore sono solo scudi protettivi. Gli esseri umani, continua Del Soldà, sono dominati dalla paura della morte e da essa spinti all'avidità, alla competizione per il potere e a un attaccamento malsano alla vita, voltando le spalle a un cosmo infinito. Infinitum è una parola coniata da Lucrezio, di cui la Terra è solo un frammento marginale. Nessun antropocentrismo e nessuna gerarchia tra gli essenti, quindi. Al contrario, i fiocchi di neve, i sassi di fiume, gli esseri umani, il mare, il cielo, i nostri pensieri sono tutti composti degli stessi atomi. Tutto è in relazione, scrive Dionigi, anzi tutto è relazione e ha un destino comune e quindi tutto ha la stessa dignità. Ma c'è spazio per la libertà e dunque per l'etica nell'universo lucreziano e Dionigi lo evidenzia in pagine avvincenti. Nulla ci sottrae al destino comune, certo, e tuttavia resta lo spazio per una libera volontà strappata ai fati che ci emancipa e ci responsabilizza ed è frutto non della conquista del potere, bensì all'opposto della rottura dei decreti del fato, cioè dell'irruzione imprevedibile di un cambio di traiettoria. Devianza e differenza come garanzie di libertà. E devianza e differenza, insieme appunto ad imprevedibili connessioni, le riscontriamo nel secondo articolo che voglio presentare per la firma dell'artista e collezionista Massimo di cose futuriste, insieme alla moglie Claudia Salaris, eminente studiosa. Sto parlando del bravissimo Pablo Echaurren. E i protagonisti di queste imprevedibili connessioni sono niente meno che Gramsci e Marinetti. Ma chi se ne frega se un libro, un quadro, un film, una musica sono di destra o di sinistra, inizia l'articolo Echaurren. Chi se ne frega se un intellettuale, un artista è di destra o di sinistra. Ce ne frega invece assai, continua Echaurren, che intellettuali e artisti dicano e facciano cose significative, cose notevoli, che il loro operare, a volte anche contraddittorio, aggiunga un ulteriore tassello all'impalcatura della cultura o della controcultura. Fa pena chi cerca di attribuirsi un pensiero che non ha saputo esprimere personalmente, solo perché lo assegna alla propria parte politica, quasi che l'intelligenza la si possa assimilare per osmosi. A tale proposito, è chiarissimo Pablo Echaurren, c'è un esempio storico che a me, scrive, pare assai calzante e in qualche modo dirimente. Nel 1920, durante il secondo congresso dell'Internazionale Comunista tenutosi in Russia, Anatoly Lunacharsky, commissario del popolo, stupisce i delegati italiani dicendo loro che in Italia esiste un intellettuale rivoluzionario, Filippo Tommaso Marinetti. Il discorso è pronunciato in italiano, anzi, come ricorda Antonio Gramsci, in un italiano correttissimo, cosa per cui ogni sospetto di dubbia interpretazione deve essere a priori scartato. Così riferisce in un memorabile articolo intitolato Marinetti rivoluzionario, pubblicato su L'Ordine Nuovo il 5 gennaio 1921, alla vigilia del congresso di Livorno che porterà alla scissione dell'ala rivoluzionaria dei socialisti e alla fondazione del Partito Comunista d'Italia. Cosa aveva detto Lunacharsky di tanto scabroso? Aveva indicato come esempio di pensatore e agitatore un fascista, anche se in quel momento un cane sciolto, essendosi dimesso dai fasci di combattimento dal 1920. Gramsci, nell'articolo, si dilunga sulla sintonia tra operai e futuristi nel distruggere la vecchia cultura borghese, la senilità accademica rimbambita, per sostituirla con nuove creazioni, secondo una concezione nettamente rivoluzionaria, assolutamente marxista, ed Echaurren ha riportato fedelmente le espressioni usate da lui nel suddetto articolo. Gramsci, che aveva manifestato sin da studente nette simpatie futuriste, dice inoltre che Marinetti non aveva avuto paura che il mondo potesse crollare se un operaio faceva errori di grammatica, se una poesia zoppicava e se un quadro sembrava un cartellone. Pare di avvertire echi di controcultura punk ante litteram. E proseguiva asserendo che tra gli artisti innovatori e proletari si poteva trovare quella volontà di cambiamento radicale che avrebbe creato una nuova cultura popolare. Vedeva, insomma, concretamente un possibile asse futuristi operai, come era avvenuto nella Russia post-rivoluzionaria, dove il futurismo, nella sua declinazione russa, era stato riconosciuto come espressione del nuovo Stato. A questa sortita fece eco tutta una serie di iniziative in ambito torinese. Si assistette a un attivismo culminato in mostre e pubblicazioni che videro Gramsci e Marinetti andare virtualmente a braccetto. Ma non per convergere verso una edulcorata rappresentazione del volemose bene, quanto piuttosto all'insegna di una visione in cui l'avanguardia artistica trovava il suo alleato naturale nella classe operaia, in lotta per la propria liberazione ed emancipazione. Fu così, continua Echauren, che nella primavera del 22 venne organizzata una mostra futurista al Winter Club di Torino, di cui informa l'Ordine Nuovo, invitando gli operai a una visita guidata dallo stesso Marinetti. Inoltre, l'Istituto di Cultura Proletaria di Torino pubblicò il rarissimo libretto Dinamite, poesie proletarie rosso più nero, forse il libro futurista più ricercato in assoluto. Purtroppo l'iniziativa sollevò così tante perplessità in casa comunista e la situazione politica nazionale degenerò a tal punto che l'episodio finì per non avere un seguito. Ma perfino Trotsky scrisse a Gramsci in merito alla questione futurismo italiano, mostrando forte interesse, e Gramsci lo informò che Marinetti ha accettato volentieri l'invito, ha visitato la mostra insieme con i lavoratori e ha espresso quindi la sua soddisfazione per essersi convinto che i lavoratori avevano per le questioni del futurismo molta più sensibilità che non i borghesi. Resta dunque la traccia, scrive Echauren, inconfutabile di una possibile alleanza tra pensieri divergenti che trovano una loro composizione non in nome di un addomesticato sentire nazional popolare, capace di mettere tutti d'accordo sotto la coperta della mediocrità, cara al potere, ma per modificare il presente e delineare un nuovo orizzonte non compiacente. Ovviamente, conclude Echauren, una simile avventura non poteva avere ulteriori sviluppi, soprattutto in un paese che per sua natura è conformista e accademico, intellettualmente cauto, incapace di andare oltre la retorica. Eppure un segnale lo ha lanciato, che gli steccati possono essere superati, ma in un'ottica più ampia, seguendo un progetto preciso, e che le appartenenze sono un ostacolo per chi possiede le antenne giuste a captare i mutamenti in atto. Così oggi non si tratta di rivendicare la proprietà di questo o quell'intellettuale. Non si può permettere che qualcuno si annetta un'eredità morale senza saperla gestire, senza poterla inserire in una prospettiva e in una complessità moderna, attuale, banalizzando i concetti di destra e di sinistra, ignorando perfino quali tragiche scelte abbia comportato militare da una parte o dall'altra. L'arte e il pensiero in generale, se degni, non ammettono costrizioni e coscrizioni. Mettiamo la parola fine allo sterile giochino di piantare bandierine su pianeti e asteroidi che vagano nel tempo e nello spazio, indifferenti alle beghe della politica di piccolo cabotaggio. Tanto Marinetti quanto Gramsci, conclude Echauren, erano nei loro rispettivi campi personaggi che incarnavano due opposte concezioni del mondo, ma che trovavano il modo di incontrarsi e collaborare talora in nome di un fine comune, più alto, più importante delle loro reciproche diversità. La cultura, non deve essere una palestra di impoverimento e di risentimento. Né Gramsci, né Marinetti, né tantomeno Dante possono essere considerati selvaggina da impallinare ed esibire come trofeo. Lasciamo da parte le tessere di partito putative e pensiamo a fare politica con idee di nuovo conio, se ne siamo capaci. Fermo restando che né Gramsci né Marinetti hanno punti di contatto con la sinistra e la destra odierne, i padri spirituali si debbono meritare, non sono medagliette da appuntare su una divisa d'ordinanza. Buona domenica da Stefano Salis.